è necessario mettere le mani sulla centrale di Fukushima, come già stanno tentando di fare da qualche anno. Il problema è che la situazione è molto complessa e quindi sono diversi i campi aperti, siamo di fronte costantemente ai problemi legati alle perdite di acqua radioattiva che comunque si infiltrano nel sottosuolo. Siamo di fronte alla necessità di liberare dalle macerie che ancora sono presenti almeno in 3 unità delle 4 che sono state coinvolte nell'incidente, per poi poter andare ad operare sui combustibili radioattivi, quindi sulla asportazione e messa in sicurezza dei reattori di questi combustibili. Qui si sospetta, almeno per alcuni, che ci sia stata comunque una fusione, quindi un'operazione che tecnicamente complica quelle che già sono complicate nel caso di una gestione di una centrale in piena efficienza. Siamo di fronte alla necessità di monitorare continuativamente l'acqua marina, che comunque è stata più volte contaminata, coinvolta in scarichi più o meno autorizzati da parte della TEPCO. Siamo di fronte alla necessità di dover monitorare nelle catene alimentari alcuni prodotti che devono essere tolti via via dalla distribuzione e commercializzazione o riautorizzati al consumo umano. Quindi siamo veramente di fronte a questo, per citare i settori più problematici. Poi potremmo anche parlare dei problemi a livello sociale che già si sono riscontrati, almeno per la parte di popolazione che è stata costretta a evacuare le zone limitrofe alla centrale. E poi siamo di fronte, diciamo, a un grande studio a livello epidemiologico che, appunto, come riferivi tu prima, riguarderà il controllo sanitario di quella parte di popolazione che potenzialmente più di altra è stata coinvolta in questo affare, in questo incidente. Ma... ci riferiamo quindi soprattutto ai più giovani, ai bambini, ai ragazzini, e ci riferiamo anche, naturalmente stiamo parlando di studi che coinvolgeranno tempi molto lunghi, si parla di decenni, di 30 anni per rilevare quelle che possono essere le conseguenze sanitarie di questo incidente. Quindi ecco, il campo è molto vasto, e quando diciamo mettere le mani sulla centrale di Fukushima dobbiamo pensare a tutti questi diversi settori e questi diversi ambiti.
Senti Marco, io ho sentito dopo un primo momento in cui, come dire, il governo giapponese si era sperticato a rassicurare, qualche mese fa proprio il primo ministro giapponese chiedere aiuto alla comunità internazionale, che è un segnale particolarmente brutto, perché soprattutto detto da un politico indica una grande impotenza riguardo a questo evento. Poi ho letto anche di una messa in sicurezza in 30 anni, ho letto invece c'è altre cose che dicevano che la messa in sicurezza è impossibile, proprio perché l'aria, l'acqua e gli elementi primari sono contaminati a tal punto da non poter, come dire, limitare in qualche modo il tipo di contaminazione. Ma in realtà ci dicono bugie o non lo sanno neanche loro? Dopo Chernobyl è possibile avere dei dati più sicuri anche riguardo al futuro o no?
Ma secondo me, e rimane comunque un'opinione basata anche su quello che pure io ho letto, ecco, confrontandola con Chernobyl siamo di fronte a due casi un po' diversi, nel senso che nel caso di Chernobyl c'è stata un'esplosione che ha interessato un unico reattore, molto violenta, con un'emissione di una grande quantità di radionuclidi radioattivi, che però per la particolare situazione, nel senso quando poi il reattore è stato coperto di cemento, praticamente sapete che si parla del sarcofago di Chernobyl, ecco, finché questo terrà, e anche lì ci sarebbe da capire quanto ancora questa copertura che contiene l'emissione della radioattività dalla centrale di Chernobyl potrà resistere. Comunque lì, diciamo, una volta che si è intervenuti abbiamo avuto un forte inquinamento acuto, quindi che ha interessato anche una vasta zona dell'Europa, però da quel momento in poi, diciamo, non ci sono state ulteriori emissioni. Nel caso della centrale di Fukushima, la situazione è più vicina a quella di un tipico inquinamento cronico, nel senso che le quantità di materiali radioattivi che possono essere emesse sono molto più basse in termini quantitativi, però si proiettano in un arco di tempo molto più lungo, nel senso che, quando dicevo prima, loro devono ancora, adesso hanno iniziato a novembre a togliere le barre dalla piscina dell'unità 4, che era quella che però era già spenta prima, come reattore, diciamo, era già spento prima dell'incidente. Lì hanno avuto quindi...
Perché aveva già avuto dei problemi prima ancora dell'incidente, giusto?
No, beh, quello era, diciamo, in manutenzione, perché ogni tot ovviamente il reattore va fermato e vanno eseguite le operazioni di manutenzione. Gli altri tre erano funzionanti invece. Quindi in quel caso le barre di combustibile erano già nella piscina, che, diciamo, è il passaggio precedente a quello della diciamo stoccaggio in altro luogo del combustibile radioattivo. Lì c'è stato un cedimento strutturale, quindi la piscina non è più considerata, quindi immaginiamo queste barre immerse nell'acqua, non è più considerata a lungo termine un posto sicuro dove tenere queste barre. A novembre, dopo aver anche lì rimosso i detriti che impedivano alle gru di arrivare a queste barre, hanno iniziato a togliere queste barre e le hanno stoccate in una nuova piscina, quindi nuova unità, adesso non so se è nuova, comunque hanno usato una struttura esistente non danneggiata, e questo hanno tolto, diciamo, fino al 24 febbraio mi risulta che hanno tolto 374 barre su 1533, quindi piano piano lì le toglieranno e le metteranno, diciamo così, in sicurezza. Negli altri reattori le barre di combustibile sono ancora presenti nei reattori, i quali sono stati danneggiati dalle esplosioni, sono coperti di macerie e nell'ambito, nello stretto, diciamo, nelle strette vicinanze, i livelli di radioattività sono molto elevati. Quindi lì, ad esempio, l'intervento umano è al momento impossibile. Questo per dire che non solo si proietta nell'arco delle decine di anni, dei decenni, ma sono tutte soluzioni tecniche che devono mettere a punto, perché sono situazioni mai testate, assolutamente nuove. E da questo punto di vista io penso si possa dire che neanche loro sanno bene cosa succederà. Ci sono i piani, adesso i piani di decommissioning sono stati rivisti già due volte dal 2011, sono stati aggiornati in base a quelle che erano le problematiche che via via si presentavano, però è chiaro che anche loro navigano a vista, quindi è una situazione del tutto anomala, quindi non possono essere sicuri neppure loro di quelle che sono le previsioni e neppure possono essere sicuri che tutto vada come hanno previsto nei piani. Quindi possiamo dire che, appunto, ci sono dei grandi punti di domanda e si procede passo dopo passo, ovviamente all'interno di un piano più generale, ma veramente le questioni sono poi quotidiane.
Quindi, insomma, sostanzialmente Fukushima è diventato un gigantesco laboratorio a cielo aperto in cui le persone sono a loro volta cavie rispetto a quanto sta accadendo. E in questi giorni si è parlato, appunto, in vista dell'anniversario, si è visto il premier che abbracciava bambini malati e faceva gesti di rassicurazione, ma è lo stesso che di fatto ha rimesso in pista il nucleare in Giappone, perché mi pare che dopo una stagione felice nella quale i giapponesi forse per la prima volta si sono opposti a questa tecnologia assassina con grandi manifestazioni di piazza, abbiamo invece assistito ad un ritorno sostanziale alla scelta nucleare da parte del governo giapponese. Cosa ci puoi dire in merito?
Sì, beh, sicuramente il governo giapponese mira a riaprire almeno quelle centrali che sono ancora in grado di funzionare, e quindi diciamo che qui ci si sposta però all'interno di un settore che riguarda più la comunicazione di massa che gli aspetti tecnici, perché ovviamente il governo deve giocarsi in modo da poter riaprire appunto le centrali che ancora sono gestibili, nello stesso tempo però deve in qualche modo giustificare la situazione di Fukushima, che rimane ovviamente al centro dell'attenzione degli abitanti del Giappone, soprattutto di quelli che più direttamente sono stati coinvolti. Diciamo che in questo senso è proprio previsto anche a livello ufficiale, è prevista l'organizzazione di campagne di informazione, dove col termine informazione ovviamente si deve intendere una sorta di lavaggio progressivo del cervello, in modo che anche chi si era un po' messo a ostacolare una riapertura con manifestazioni o proteste, una riapertura del programma nucleare giapponese, via via perda spazio all'interno dell'attenzione dell'opinione pubblica, e invece si guadagni in fiducia rispetto a quelli che possono essere i futuri sviluppi sia della situazione di Fukushima e di conseguenza quella degli altri impianti. Teniamo conto però, io stavo guardando prima l'elenco, parlando dei prodotti o degli alimenti che via via vengono messi in restrizione, nel senso viene vietata la distribuzione commerciale, e contemporaneamente si legge i prodotti che vengono riammessi invece alla distribuzione e quindi al consumo umano. Ecco, se si va a vedere l'elenco, in una settimana magari può capitare di vedere che in una certa zona è stato vietato il consumo di un certo tipo di funghi, e mentre nella stessa zona viene riammesso al consumo il grano saraceno. Passa una settimana e da un'altra parte viene, in un'altra zona, adesso non vi sto a citare i nomi delle zone in Giappone perché poi non saprei neanche dirvi se sono più o meno vicine alla centrale, però si tratta di una disposizione un po' a macchia di leopardo, dove appunto, stavo dicendo, da un'altra parte viene vietato il consumo della carne del maiale selvatico e vengono riammesse invece le albicocche. Sto citando dei casi che ho proprio letto in questi giorni. Quindi io posso immaginare se qualsiasi cittadino giapponese che segue questa alternanza di prodotti che vengono vietati e riammessi, come possa rimanere disorientato, nel senso, quello che era vietato una settimana prima ora si può mangiare, e nello stesso tempo quello che potevo mangiare 15 giorni fa ora non è più in distribuzione. Se poi consideriamo che sono stati fissati ovviamente dei limiti di legge, facciamo un esempio, fissato un limite pari a 100, un prodotto viene vietato nel momento in cui il suo valore di soglia è 108, però magari viene ammesso al consumo quando è a 93, quindi capite che poi in realtà ci sono pochi punti di differenza a livello di contaminanti, però uno è considerato innocuo o comunque può rientrare nel consumo dell'alimentazione umana, e l'altro invece viene ritirato dalla distribuzione commerciale. Se uno va a vedere i dati, dice: vabbè, ma quello con valore 93 sono sicuro che non mi fa male, e invece quello 108 sì. È ovvio che tutti i casi in cui i valori si avvicinano al limite diventa poi veramente solo una questione legale, non è certo una garanzia di sicurezza alimentare.
Invece parlavamo di appunto di programmi nucleari del Giappone, ma più in generale nel mondo qual è la situazione degli impianti nucleari, anche alla luce di quello che è successo a Fukushima? Sappiamo di alcuni reattori spenti in Germania nell'immediato anno successivo al disastro giapponese. Ecco, che situazione c'è per quello che riguarda gli impianti nucleari, diciamo, nel mondo e in Europa, insomma?
Sì, diciamo in Europa, se escludiamo la Germania, che di fatto ha programmato la chiusura di alcuni impianti, dobbiamo dire però probabilmente impianti che comunque sono giunti alla fine della loro normale durata, e quindi impianti vecchi che, indipendentemente dalle prove successive all'incidente di Fukushima, sono stati individuati come potenzialmente pericolosi, questi erano probabilmente destinati comunque a una chiusura nel giro di pochi anni. Diciamo che probabilmente questo ha portato un'accelerazione in questo senso.
Era un po' uno specchietto per le allodole questa chiusura, sì, era un po' pubblicitaria.
Comunque è una normale gestione che viene poi un attimo accelerata proprio per non trovarsi poi nel caso spiacevole di avere magari qualche incidente proprio su una centrale che si pensava di chiudere fra 3 anni, viene chiusa un anno prima, 2 anni prima. In Francia sostanzialmente invece il programma nucleare non è stato messo in discussione.
Eppure, scusa se ti interrompo, ma sì, le centrali francesi negli ultimi 2 o 3 anni di guai ne hanno avuti diversi.
Certo, le centrali francesi di guai ne hanno avuti diversi, fortunatamente nessuno con livello di incidente diciamo preoccupante, però anche questo è un segnale, diciamo anche il parco delle centrali francesi non è modernissimo, quindi mano a mano che passano gli anni, anche in seguito all'invecchiamento delle strutture, è chiaro che tutta una serie di incidenti più o meno piccoli si aumentano di frequenza, e quindi questi sono comunque segnali di qualcosa che ovviamente col passare del tempo non può essere considerato, anche secondo i parametri dei sostenitori della scelta nucleare, un impianto assolutamente sicuro. Invece volevo dire che per quel che so, adesso non sono dati aggiornatissimi, però invece in India e in Cina soprattutto sembra che siano questi alcuni dei paesi in cui invece sono state anche è iniziata anche la costruzione di nuovi impianti. Ovviamente si può immaginare come questi paesi che si sono lanciati all'interno di una crescita economica molto veloce abbiano bisogno di energia e che comunque si affaccino, come al solito non dobbiamo dimenticare che il cosiddetto nucleare civile si sposa sempre poi con la potenza militare, quindi anche con la necessità di procurarsi gli elementi che poi possono essere utilizzati anche in campo militare. È ovvio, noto a tutti il problema che coinvolge l'Iran in quanto stato considerato non affidabile, che continua a sostenere che il proprio programma nucleare sia solo fini civili, ma ovviamente tutti gli altri diciamo attori del panorama internazionale non lo considerano affidabile, ma questo non è altro che una prova di come il nucleare civile e quello militare siano strettamente legati. Quindi
nessuno stato è affidabile, tutti vogliono usarlo anche per scopi militari.
Sì, beh, comunque rimane tuttora le grandi potenze economiche sono anche quelle che dal punto di vista militare dispongono degli ordigni atomici, con qualche eccezione di magari qualcuno che si è procurato comunque testate nucleari senza essere economicamente particolarmente florido o avanzato, però di fatto nel panorama internazionale le grandi potenze militari e economiche sposano diciamo la loro predominanza economica anche con quella militare, di conseguenza con la disponibilità di armamenti nucleari.